ya no.
Perché più da tre.
E
ed emoglobina funzionalmente non serve a nulla, perché non lega ossigeno. Questo. Però, se noi al solito facciamo un prelievo al cataccio, secondo di noi andiamo a fare un elettrocolite di emoglobina, una piccola quota diventa emoglobina proliana, che sta meno all'1%. Da dove deriva questo? Deriva da quello che dicevo prima, che una piccola percentuale di eventi, in una piccola percentuale di eventi, invece di avere l'ossigenazione, che ha l'ossidazione. I globuli rossi però hanno un sistema multienzimatico complicato che si chiama metemoglobina resistasi, che serve a riportare la metemoglobina a emoglobina ridotta. Quindi quella piccola percentuale che è nel sangue di ciascuno di noi è lo stato stazionario, cioè l'equilibrio tra l'ossidazione e l'attività della metemoglobina ridotta. Quando però la quota di metemoglobina diventa tanta, il sistema elettrocitario non ce la fa più a tenere l'equilibrio, e quindi la quota di metemoglobina diventa molto grande. Quando diventa sopra il 20-30% compare la cianosi, o cianosi se siete sull'latinizzante. Cos'è la cianosi? È una cosa medica importante. Cos'è? Vabbè, ma che vuol dire? Cianosi fa blu. Diventa la blu in parti periferiche, molto preoccupato, deve allarmare il medico, e deve subito capire perché le cause sono poche, quindi deve fare una cosa diagnostica abbastanza facile. Nel caso della metemoglobinemia congenita, ovviamente il medico poco può fare, perché meccanismi di riparo genetici della via genica ancora non è alle alla disponibilità. Qua il tagliando di ritorno, che qualche volta funziona e qualche volta no, il tagliando di ritorno in effetti può in alcuni casi portare il giovamento o il sovrapprezzo. Però, appunto, le metemoglobinemie sono sintomatologie gravi, veramente gravi. Oltre, naturalmente, i mutanti non riguardano soltanto le due stiline, anche altre mutazioni che cambino l'idrofobicità della tasca possono portare a metemoglobinemia, ma soprattutto possono portare a un distacco più facile dell'ene dalla globina. Anche questo è un fatto patologico, perché l'emoglobina è per l'ene, lei non funziona più, e l'ene a spasso è una molecola pericolosa. Guarda, pensiamo di scemando, però guardate, sono argomenti che sono di grande importanza. Perché l'ene è pericoloso? Perché appunto il ferro, non il contenuto in quella tasca di rosso, può innescare delle reazioni radicali estremamente gravi. Ne riparleremo quando parleremo dell'ossigeno, però ricordiamoci da subito quello che abbiamo detto a parole ma non abbiamo visto nei fatti. Che accanto alla dissociazione fisiologica esiste sempre una piccola quota di dissociazione non fisiologica, in cui l'emoglobina cambia, però l'emoglobina cambia di valenza, di più 3. E l'ossigeno diventa anione superossido. L'anione superossido è un radicale, una specie radicale, come ho detto, non è sbagliato, e quindi può innescare una serie di conseguenze patologiche importanti. Il ferro è un catalizzatore ulteriore di questa specie radicale. Quindi l'anemia al basso è una situazione di grave problema, prima per l'eritrocita in cui è andato al passo, che va incontro all'isi precoce, e poi se va al passo peggio ancora di più. In ogni caso vedremo poi che nel plasma ci sono delle proteine che servono da controllore di queste situazioni, che al solito se la quantità è relativamente piccola non ci sono problemi. Se la quantità diventa grande, come è in questo caso in cui il problema è storico in modo massiccio, non è un problema molto serio. Ci ritorneremo. Quindi le mutazioni a livello della tasca sono quelle più gravi e che in genere non consentono una vita adulta. In genere questi pazienti, mi sono dimenticato di dire, ma quello lo vedete sui libri, che queste mutanti sono indicate generalmente col nome del posto in cui sono state per la prima volta isolate. Per esempio, le più classiche metemoglobine sono state isolate in America, si chiama emoglobina a Boston, tra l'altro in Giappone si chiama emoglobina di Vato. Sono appunto una mutazione dell'estina prossimale e una dell'estina distante. Ma ripeto, ce ne sono centinaia. Mutazioni invece che riguardano il contatto intersubunità. Che tipo di effetto potranno avere? Ovviamente avranno un effetto sui meccanismi dello stage. Ancora una volta, dipende dalla gravità dell'effetto se l'emoglobina è variante o è patologica. Se l'effetto è molto grande, per esempio si perdesse completamente la cooperatività, il danno sarebbe gravissimo. Se invece è soltanto ridotto o altro, evidentemente il danno è minore. Cosa succede invece per le varianti esterne? Queste cosa potranno cambiare? Queste ovviamente cambiano la solubilità. No? Non abbiamo detto, ne faccio ammenda, la lezione passata, quando abbiamo finito di parlare di struttura terziaria, che normalmente le proteine espongono all'esterno le catene laterali degli aminoacidi orali o ionici, e all'interno invece cercano di restituire gli aminoacidi non polari. Quindi, nel caso in cui ci occupiamo, per esempio, nella catena appena, la posizione tension non va male. Quindi, se invece abbiamo una variante di tornado, viene una valigia, abbiamo lì dall'altra parte, questa famosa evoluzione est. Dove est è significa falce in inglese, quindi la linea falciforme, sì, per sé la linea. È dovuta a questa mutazione che ha come conseguenza il fatto che soltanto nella forma desossigenata, ma non nella forma ossigenata, le molecole di emoglobina S tendono a polimerizzare tra di loro e a formare delle specie di filamenti, di tetrameri che si affiancano una all'altra. Quando la lunghezza di questo filamento diventa abbastanza grande, la proteina precipita all'interno del globulo rosso e deforma la struttura, deforma la membrana, che è appunto la caratteristica forma a falce. Naturalmente, immagino che voi sappiate, dovreste sapere, che a livello dei capillari, soprattutto dei capillari del sistema del tipo esplicitario, cioè attraverso la milza, ad esempio, per fare un esempio, i globuli rossi deformati sono trattenuti e distrutti. È evidente che questo comporta un'anemia, perché il numero di globuli diminuisce, e questo è un primo problema. Ma il problema ulteriore che dà la sintomatologia dell'anemia falciforme è che questi globuli deformati formano dei piccoli trombi periferici, cioè ostruiscono arteriole periferiche, e questo comporta la cattiva ossigenazione di alcuni tessuti periferici, come per esempio tipicamente con dei dolori diffusi, perché le terminazioni nervose rispondono alla cattiva ossigenazione mandando un segnale di sofferenza al paziente, come sotto forma di sensazione dolorosa. Quando si hanno poi il midollo, eccetera, ci sono anche dei guai più seri, ma comunque grosso modo sono microemboli, microtrombi e anemia da sintomatologia. Qua da tanto tempo una cosa preliminare da dire è che l'emoglobina S, anche questa, ha una origine geografica ben precisa, perché è estremamente diffusa nell'Africa subequatoriale. Ed è una variante genetica soprattutto degli africani. Ha avuto un'attenzione particolare rispetto a tante altre malattie che sono nel continente africano per un fatto ovvio, che negli Stati Uniti d'America la popolazione proveniente dall'Africa è consistente. Quindi il problema clinico negli Stati Uniti si è posto immediatamente un grande rilievo. E un po' per motivi economici, ma solo per motivi sanitari, lo studio per la medicina è stato molto approfondito. Tanto è vero che ci sono anche delle piccole molecole che farmaci intendo, che riescono in qualche modo a ridurre il grado di polimerizzazione. E quindi là il gioco è tutto l'equilibrio. Se uno riduce il grado di polimerizzazione, il problema praticamente non esiste. E dal punto di vista funzionale, cioè il trasporto dell'ossigeno, la neurologia S funziona perfettamente, ha solo questo problema di solubilità. Se si supera, ripeto, con qualche sistema, e sistemi, ripeto, sono piccole molecole che si legano alla neurologia e ne aumentano la solubilità, in qualche modo, al limite anche diminuendone l'affinità, scusate, aumentando l'affinità per l'ossigeno, perché ovviamente aumentando la finalità dell'ossigeno nei capillari si forma meno desossi, che è quella che può diventare. Oppure cercando di aumentare la quota di emoglobina A2, per esempio, con uno switch genetico che aumenti. Ovviamente l'emoglobina A2 non ha problemi, se non accade bene. Vediamo, questo grosso modo è il quadro molto generale dei problemi che riguardano l'emoglobina. Dobbiamo dire ancora due cose, così ci vediamo questo argomento. Dobbiamo dire due cose importanti. Uno che riguarda proprio un aspetto che non abbiamo curato, cioè il problema del colore. Abbiamo detto la strada che le emoglobine sono colorate, però non sono andate nel dettaglio. Adesso forse è il momento di andare nel dettaglio. Le emoproteine sono caratterizzate da almeno due o tre bande di assorbimento del tessuto. Tutte più, ovviamente, l'assorbimento del tessuto lo do per scontato. Qualsiasi proteina non è lo assorbe. Ma le cromoproteine non assorbono il tessuto. Le emoproteine hanno almeno tre bande. Le bande visibili sono di intensità diversa. La più intensa di tutte è una banda nel blu, di assorbimento nel blu, tra 400 e 430 nanometri. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle emoproteine si vede rossa. No, perché noi vediamo il colore complementare. Se una cosa assorbe il blu lascia passare il resto, noi lo vediamo rosso. Al contrario, se assorbe il rosso lo vediamo blu. Questo è un concetto di fisichetta da oratorio. Le emoproteine, appunto, che lo hanno, quello che bande di assorbimento. Lo spettro di assorbimento che cos'è? È un grafico in cui da una parte si mette l'intensità di assorbimento, per esempio espresso in densità ottica, ma adesso non abbiamo tempo di entrare nella specifica, contro la lunghezza d'onda, lambda. Le emoproteine, dicevo, hanno una banda principale e poi un paio di altre bande a lunghezza d'onda maggiore, che sono state da tempo immemorabile contrassegnate dalle stelle greche alfa beta gamma. Queste due bande particolari, anche questa, questa in modo molto più particolare, sono sensibili allo stato del ferro, sia al fatto più drastico del ferro divalente o trivalente, ma anche al tipo di ligando, sesto ligando, che il ferro lega. Per cui l'assorbimento della desossimoglobina è differente da quello della ossi ed è differente da quello della carbossi. Quindi, studiando l'assorbimento a livello di queste lunghezze d'onda qua, delle bande alfa e beta, possiamo dire che la proteina desossigenata e ossigenata è legata ad altre cose. Questo è il motivo per cui lo studio dell'emoglobina si è fatto sin dai tempi di Bohr, sapete quando lavorava? Fatevi un conto, il termine padre di Bohr, questo lavorava negli anni 20, quindi con tecniche, con strumenti molto semplici. Diamo soltanto un concetto, tanto queste cose lo vediamo anche per citocromi, eccetera. Per esempio, noi a occhio, distinguiamo la ossemoglobina dalla carbossemoglobina. A occhio. Perché la carbossemoglobina ha un calore, un colore più rosso ciliegia di quanto non sia l'osso, più rosso vino. Adesso, ripeto, bisogna averle viste, ma insomma, immagino che voi vi immaginate che il rosso ciliegia non è il rosso cardinale. L'ossemoglobina è il rosso cardinale, non è il rosso cardinale. Il rosso ciliegia è un po' più sul rosa. Tanto è caratteristica che il medico legale, che è chiamato a esaminare il cadavere di uno che è morto in un appartamento, riesce rapidamente a capire se questo è morto operato da un osso di carbonio, perché le macchie ipostatiche, cioè lo scavato di sangue che ha la parte di clear del cadavere, se questo è morto per praticamente un osso di carbonio, ha un colore, ha il colore della carbossi emoglobina, quindi da occhio, diciamo qualche cosa riguardo la carbossi emoglobina. Un osso di carbonio è molto più affine per l'emoglobina dell'ossigeno, molto più affine. Questo naturalmente è un problema molto serio, perché purtroppo è un gas incolore e inodore. Per questo tanti muoiono così accidentalmente, perché non gli funziona la spuma, perché non è aleggiata la stanza. In genere il monossido di carbonio si forma sempre nelle combustioni incomplete, di qualsiasi combustibile, dal metano alla legna, al carbonio. In realtà l'emoglobina già di per sé offre un piccolo aiuto, perché l'affinità del ene per il monossido di carbonio è di gran lunga più alta di quella dell'eme quando è inserito nella neurofibra. Ciò nonostante, ancora una volta, 200 volte più affine, dopo la spiega fuori. E questa minore affinità dell'emoglobina è un fatto della presenza dell'istidina distale, perché l'istidina distale, mentre accoglie facilmente la molecola di ossigeno, accoglie con difficoltà la molecola di monossido di carbonio, ma non per motivi di ingombro, perché se ci pensate bene, le molecole hanno lo stesso ingombro, ma per motivi di flessibilità, perché l'ossigeno, la molecola di O2, è legata con due legami, ma voi che ci vuole legata con tre, molto più rigido, quindi tende a essere, tenderebbe a disporsi sul piano dell'eme proprio in modo perpendicolare. Invece l'ossigeno polvere in modo inclinato. Questa differenza è estremamente positiva perché riduce di molto l'attività del nostro carbonio. Thank you.